Grazie Elvio. Semplicemente prima ringrazio e poi volevo tornare brevissimamente a ieri mattina all'inizio. Io mi scuso anche perché il pomeriggio sono stato assente per altre questioni. Allora, iniziando, ieri ha detto: questi versetti le comunità non li hanno mai letti o non li leggevano. Allora io chiedo, ed è questa la domanda, oggi nel nostro modo di vivere, eccetera, quali sono le comunità? E chi è comunità e che legge il Vangelo e che lo spiega? Perché mi sembra che questa è una comunità, ma la domanda, l'introduzione era ben precisa, perché parlava di comunità che leggevano il Vangelo. E nelle letture del Vangelo chiedo anche, termino, ecco, la differenza fra spiegare la fede e spiegare la religiosità.
Noi non ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo e di quell'avvenimento straordinario che è stato il Concilio Vaticano. Il Concilio Vaticano, che veramente è stata l'azione dello Spirito, ha fatto sì che la Bibbia venisse finalmente tradotta nella lingua parlata dalla gente. Ci sono state resistenze, ma ormai è fatto, anche se ci sono forze che vogliono ritornare indietro, eccetera. Per più di 1500 anni la Bibbia era sconosciuta alle persone. Io ricordo nella mia infanzia, quando chiedevo cos'è la Bibbia, la risposta, sapete cos'era? Il libro che leggono i protestanti. I protestanti leggevano la Bibbia, perché un cattolico non la leggeva. La Bibbia e anche il Vangelo non era conosciuto dalla gente. E la Chiesa fino all'ultimo ha resistito contro la traduzione nella lingua corrente. Ci sono documenti di papi che dicono che dalla traduzione nella lingua parlata dalla gente verrà un gran danno per la Chiesa. E quale può essere il danno? C'è un documento della Chiesa della Diocesi di Bologna del 1753 in cui i preti dicono: è bene non tradurre la Sacra Scrittura nella lingua parlata dalla gente, perché se viene tradotta nella lingua che la gente capisce, subito si renderanno conto che il nostro stile di vita è completamente diverso e addirittura contrario a quello che c'è scritto nei Vangeli. Quindi noi non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati di questa primavera che c'è nella Chiesa. Finalmente la Bibbia, la parola di Dio, è a disposizione della gente. E da qui verrà una meraviglia. Le comunità e oggi, con grazie a questi strumenti di diffusione, possono essere anche comunità virtuali, non significa necessariamente, è una comunità di ideali. E riguardo l'ultima richiesta, spiegare la religiosità e la fede. Allora, la religione è una creazione dell'uomo, è quello che l'uomo ha creato per apportarsi con Dio. E la religione si basa su quello che l'uomo deve fare per Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù non si può parlare di religione, ma eventualmente di spiritualità, o meglio di fede. Mentre la religione è quello che l'uomo fa per Dio, la fede è l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Questa è la grande differenza e la novità portata da Gesù.
Io sono Giovanni e ho un paio di domande da farti. Sono collegate o forse no? Dovresti spiegarmelo. Il primo è il significato del porgere l'altra guancia. La seconda è collegato a quello che hai detto ieri riguardo allo scandalo di una chiesa che ammette la pena di morte. Ecco, c'è anche lo scandalo di una chiesa che ammette la guerra, anche se in casi molto limitati come la legittima difesa. D'altronde, la legittima difesa mi sembra anche un concetto valido. Come posso uscirne?
Gesù ci chiede di essere buoni, ma non di essere tonti, perché molti scambiano l'essere buoni con l'essere tonti. Quando Gesù dice a chi ti percuote su una guancia, tu offri l'altra, non significa fai la figura dello stupido, del tonto, del debole. Non è una questione di debolezza, ma è una questione di forza. Gesù ci invita a non rispondere con violenza alla violenza che ti viene esercitata, ma cerca di smontare questa violenza con un'offerta ancora più grande di amore. Questo non significa non mettere l'altro in condizione di non nuocermi. Quindi non significa che se tu continui a darmi gli schiaffi, naturalmente io dovrò mettermi in condizione di non farmi del male, questo è chiaro. Quindi teniamo sempre presente questa massima. Gesù ci chiede di essere buoni fino in fondo, ma tonti neanche un pochino. Chi è tonto non fa un buon servizio al messaggio di Gesù. La guerra. Come mai la Chiesa non prende una posizione decisa nei confronti della guerra. Cos'è che la trattiene? Ricordate quando parlavamo che chi detiene il potere non ragiona mai su quello che conviene alle persone, ma sempre su quello che conviene a sé, ai propri interessi. In ogni ambito del potere si ragiona in base alla propria convenienza, del resto l'ha fatto Caifa. Gesù non è morto perché questa fosse la volontà del Padre, Gesù è morto perché era la convenienza di Caifa e di tutta la casta sacerdotale al potere. Dice, non sapete che ci conviene che questo uomo muoia? Quindi chi sta nell'ambito del potere ragiona sempre in base alla propria convenienza e mai per quella del bene dell'uomo. Allora c'è bisogno di una conversione anche della Chiesa, che una Chiesa che sia capace di annunziare il Vangelo mettendo la convenienza del bene dell'uomo al posto della propria convenienza. Perché la Chiesa non denuncia la guerra in maniera radicale, in maniera chiara? Pensate, questo è documentato negli Stati Uniti, l'hanno ammesso gli stessi vescovi, come si fa a denunciare la guerra di un governo che ci sostiene economicamente? Se noi denunciamo la guerra e poi il governo ci toglie tutti i privilegi e i sostentamenti, ecco allora questo, attenzione, è grave, questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Il peccato contro lo Spirito Santo è dire che è male quello che fa bene e bene quello che fa male, perché non entra nella nostra convenienza.
Buongiorno. Buongiorno, sono Simone. Lei ha parlato prima del modo in cui l'uomo può perdonare, anziché rivolgersi a Dio, perdonare il fratello e avvicinarsi al fratello e fare festa per il fratello. Ci sono delle situazioni però in cui i rapporti affettivi nella vita, per esempio, portano a delle fratture, delle distanze, e io trovo che sia una bella sfida quella di conciliare questo perdono con il fatto a volte che sia difficile riavvicinarsi a certe persone che magari hanno avuto un impatto negativo nella nostra vita e con cui i rapporti sono diventati difficili. E quindi come si concilia una sana distanza con l'amore e il perdono dell'uomo per l'uomo?
Sì, dunque io adesso ti rispondo non tanto come studioso della Sacra Scrittura, ma ti rispondo con la mia esperienza, quindi prendila tra le virgolette così com'è. Io, nella mia esperienza, vedo che ci sono persone tossiche e persone nutrienti. Chi è la persona tossica? Una persona che tu non conosci, eppure quando ti si avvicina senti un disagio, senti qualcosa che non va. Perché? È talmente piena di negatività per le scelte che ha fatto, per tutto quello che c'ha, che ti trasmette inquietudine, cioè ti intossica di qualcosa. E allora dalle persone tossiche, sempre amore, accoglienza, ma una distanza di sicurezza, perché non possiamo permettere di essere intossicati, altrimenti intossichiamo gli altri. Dall'altro ci sono le persone nutrienti. Chi sono le persone nutrienti? Io penso che capita a tutte. Vedi, conosci una persona che non hai mai visto prima e ti senti attratto da questa persona, da una simpatia, perché senti una persona talmente ricca di vita che entrando in contatto con lui ti nutri, ti cresce, ti arricchisce. Allora noi dobbiamo essere tutti quanti persone nutrienti, e per essere persone nutrienti dobbiamo tenere a debita distanza le persone che ci intossicano, perché altrimenti se noi a nostra volta ci intossichiamo, come facciamo a nutrire gli altri? Questo non significa escludere e marginare, per carità, le persone, non significa venire meno all'amore, all'offerta dell'amore, però l'amore deve essere sempre guidato dalla intelligenza.
Scusami. Voglio però farti una domandina anch'io su questa linea. Qua parlo di tutti i fallimenti delle persone che impegnano la vita insieme e poi non ce la fanno più e falliscono nel rapporto, e a volte il rapporto rimane, il ricordo rimane brutto. Che cosa vuol dire perdonare, amare e riconoscere un fallimento e quindi una separazione, una chiusura definitiva della vita? Sono tanti i casi di matrimoni che finiscono così.
Il perdono è un processo di trasformazione interiore che richiede tempo, molto tempo. Non è facile e non si può perdonare immediatamente. Voi sapete l'imbecille del cronista che alle persone che hanno avuto una tragedia va lì col microfono e dice lei perdona, roba da prendere il microfono, imbecille da darglielo in testa, lei perdona, gli hanno ammazzato il figlio, massacrato, lei perdona. No, il perdono è un processo che richiede tempo, richiede maturazione. L'importante è voler perdonare, anche se non si può, perché nella misura che l'offesa, la ferita è grave, il danno che ha fatto ci schiaccia, il processo che arriva al perdono è in crescita, ma ancora non è maturo. L'importante è voler perdonare, anche se non ci si riesce. Io voglio perdonare, ma ancora non ci riesco. Poi, poco a poco, è un processo di maturazione. Sapete perché si arriva a perdonare? Se non per generosità, per egoismo, perché si sta meglio. Perché quando non si perdona, io l'ho sperimentato e credo l'avete sperimentato voi, quando ho nutrito rancore verso una persona che mi ha fatto del male, questo rancore alimentava se stesso e cresceva. E a volte mi sono accorto che la persona che mi aveva fatto del male si era addirittura dimenticata del male che mi aveva fatto. E io invece l'avevo ingigantito perché pregavo e mi veniva in mente questa persona, mangiavo e mi veniva in mente questa persona, passeggiavo e mi veniva in mente questa persona. Il danno che mi aveva fatto, poteva essere limitato, si alimentava da se stesso, cresceva e intossicava la mia esistenza. Allora bisogna perdonare, se non lo vogliamo fare perché l'altro lo meriti o non lo meriti, bisogna perdonare per star meglio noi stessi, perché, ripeto, l'odio e il rancore alimentano se stessi. D'altra canto, lo vedremo tra poco nell'Eucaristia, l'amore alimenta se stessi. Ma per arrivare a questo ci vuole un processo di maturazione e di crescita.
Ecco, grazie sempre Alberto, perché è tanto tempo che ti seguiamo e rinnovi sempre questa carica di vita, di libertà e di responsabilità per il bene degli altri. Ecco, hai già in parte risposto alla domanda che volevo farti, ed è questa. Io tramite te sono riuscita a liberarmi dalla religione e a scegliere la fede, però ho vissuto e vivo ancora sentimenti di profonda rabbia, chiamata per nome, proprio per essermi sentita tradita e soggiogata dalla religione. E quindi comprendo che devo, sono invitata a perdonare questa istituzione che sono tutti e nessuno, però esiste. E faccio veramente fatica qualche volta perché mi inalbero, cresce il tono delle mie emozioni e manco di amore e di carità. E quindi volevo proprio chiederti di aiutarmi e di aiutarci forse in questo cammino. Grazie.
Terry, la rabbia, il rancore sono lussi che noi non ci possiamo permettere, perché non possiamo sprecare energie trasformandoli in impulsi negativi. Ricordate quando abbiamo detto nel prologo di Giovanni, cosa dice? La luce splende tra le tenebre. La luce non combatte contro le tenebre, basta splendere e le tenebre svaniscono da sole. È vero, siamo stati danneggiati, abbiamo avuto delle ferite, ma se noi nutriamo del rancore verso chi ha causato questo, non facciamo altro che dilatare il danno che ci hanno fatto, perché il rancore è un sentimento negativo. Allora, e ci si può riuscire? Perché non trasformare il rancore, che è elemento negativo che ci distrugge, in compassione, che è elemento positivo che ci fa crescere? Verso le persone che ci hanno fatto del male, non vediamole con rancore come dei malvagi che ci hanno fatto del male. Perché non le vediamo con compassione come dei poveretti carenti di vita e ci hanno fatto del male perché da loro altro non può uscire, ma perché proprio sono carenti di vita? Allora, ecco, potrebbe essere, adesso possiamo continuare tra poco con l'Eucaristia. Se abbiamo dei rancori, dei risentimenti, trasformiamoli in sentimenti di compassione e vedrete come ne guadagna la nostra vita. Si sta meglio, perché è un lusso che non ci possiamo permettere, la rabbia.
Fra le tante versioni che ho sentito di questa parabola, stamattina mi è venuta una domanda. Non c'è un assente, è la madre. Che madre sarà stata in questa famiglia? Mi viene da pensare che sia scappata perché c'è un padre che è come una madre, dei figli che non sono cresciuti tanto bene. Questa cosa. E poi la parola servire. Il secondo figlio si comporta da servo, però questa parola qui del servire è una parola chiave. Io vorrei che fosse cambiato il primo articolo della Costituzione italiana in una società che è fondata sul servizio. Cioè, ci sono proprio due aspetti, no? Servire in un modo amorevole e servire in un modo da schiavi.
Allora, riguardo alla madre, noi non possiamo sapere quello che l'Evangelista non ci dice, quindi non ci metto lingua. E nei Vangeli si distingue tra servo e servitore. Il servo è colui che è comandato di servire. Il servitore, il termine greco è diaconos, che tutti quanti conosciamo, da cui è diacono, è colui che liberamente e volontariamente si mette a servizio degli altri. Per cui nella comunità cristiana non ci sono servi, ma ci sono servitori, ma può servire soltanto una persona che è libera. Soltanto una persona che è pienamente libera può mettere la sua vita a servizio degli altri. Io, libero e signore, mi faccio servo perché l'altro si senta libero e signore.